Cari amici, oggi, quarta domenica della liturgia, pensate, in tutti i tre anni ABC si ripete la domenica del Buon Pastore. È un tema carissimo alla Prima Chiesa. Se volete avere uno spettacolo di mosaico, andate a Ravenna a vedere il mausoleo di Galla Placidia, Santa Apollinare in classe, io sono stato a vederlo più volte, andate a vedere come questo tema era particolarmente caro ai primi cristiani. Il Buon Pastore. Mi ha fatto impressione, sentite questa parola. Io sono il Buon Pastore, e fin qui tutto bene. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Ho detto, possibile che c'è stato un perbene? Gesù dice, tutti prima di me sono ladri e briganti. Ma come mai Gesù usa questa espressione così forte? Ma perché si riferisce al mondo antico. Si riferisce soprattutto a un passo del profeta Ezechiele. Il mondo antico era pieno di pastori, delle pecore, ma pastore erano anche i capi, i re, i sacerdoti. Il profeta Ezechiele ha una dura requisitoria e dice: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. Non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi vestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso alla forza le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati incontro a quelle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate, Ezechiele. Gesù si riferisce a questo caso. Nel mondo antico era così. Ma perché fa questo discorso? Perché, vedete, Gesù si distingue da tutti i pastori, comunque intesi, per il modo. I dominatori e potenti del mondo hanno sempre concepito il loro rapporto con gli uomini, loro sudditi, un rapporto di dominazione, di sfruttamento. Spremere i sudditi il più possibile, come si spreme le pecore deboli, malate, ferite, e si trattano con crudeltà e violenza. Ma Gesù si riferisce anche al suo tempo, e non solo agli zeloti. Chi erano? Erano i fedaini, i guerrieri, no? I quali aizzavano i romani, poi se la davano a gambe in montagne e lasciavano la repressione al popolo e se ne andavano per i fatti loro. Terribili questi signori, i zeloti erano, no? Ma non solo, ma anche ai tempi di Gesù c'erano i mercenari a cui non importa nulla delle pecore e davanti al pericolo fuggono. Il quadro è ben più universale. Gesù ci dà una regola generale, è il quadro amaro, sentite, del dominio dell'uomo sull'uomo, dell'autorità come asservimento e sfruttamento dei deboli. Esso è radicato nell'egoismo umano e perciò è eterno. Lungo i secoli, qualche esempio buono c'è stato, che diceva il filosofo Hobbes: homo homini lupus, l'uomo è lupo per l'altro uomo. Allora, mi sono chiesto, ma se questo titolo di pastore e anche quello di re, oggi desueto, i re non ci sono più, tranne la regina Elisabetta, che camperà 4 giorni ancora, le auguriamo lunga vita, ma 95 anni dove va? I re sono scomparsi dalla terra, chiaro? Ma non è che gli altri sono migliori, tutt'altro. Comunque, ma Gesù, ma io voglio sapere perché si identifica con il pastore. Dare della pecora a uno di voi è un'offesa oggi. Dice, pecorone, pecora, brum, lei mi offende. Pensare ai re di oggi, siamo fuori del mondo. Gesù invece ci qualifica re dell'universo e pastore universale. Ma allora mi chiedo, ma non teme lui di offenderci dandoci delle pecore, di urtare la nostra sensibilità, la nostra dignità di uomini? No, perché Dio non ha mai rinunciato, perché è un re diverso, è un pastore diverso. Io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, così io passerò in rassegna le mie pecore. Le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse, susciterò per loro un pastore che pascerà. Quindi avete sentito quali sono le caratteristiche di Gesù? Non sono quelle dei pastori dell'antichità o del suo tempo. Chi sono i pastori veri? Ecco i pastori veri. Gesù conosce una ad una le sue pecore. Anzi, le chiama per nome, non sono un numero del gregge. Gesù va a ricondurre la pecora smarrita. Gesù tiene nel suo grembo e porta gli agnellini sul seno, quelli che non possono camminare. È un pastore che non solo le ama con immenso amore. Sotto questo pastore, che così si delinea con queste caratteristiche, che ci ama fino a darci la vita, voi vi sentite umiliati se vi dà della pecora? Io no. Perché è un pastore amabile, si preoccupa di tutto, mi cerca, mi ama, mi guarisce se sono ferito, mi raccoglie per terra se sono caduto, addirittura dà la sua vita per me. L'uomo di oggi rifiuta sdegnosamente il ruolo di pecora, eppure va dentro in pieno, senza che se ne accorgiamo. Noi ci lasciamo guidare supinamente da ogni sorta di manipolazione e di persuasione occulta. Esempio. Altri creano modelli di benessere e di comportamento, ideali e obiettivi di progresso, e noi li seguiamo. Noi andiamo dietro, timorosi di perdere il passo, storditi dal clamore dei mass media, condizionati e plagiati dalla pubblicità. Noi mangiamo quello che ci dicono, ci vestiamo come ci dicono, come ci insegnano. Amici, alcuni esempi. Guardate come ci vestono i ragazzi di oggi. Una volta va di moda il piercing, dove anche nella lingua ho visto. Un giorno una ragazza venne con me e che fa tesoro? Io ti metto Gesù Cristo dentro la lingua, ma va a dormire, va tesoro. Sulla lingua, sulle orecchie, sull'ombelico. Guardate i nostri ragazzi che vestono tutti alla stessa maniera, con i pantaloni strappi. Più sono strappi, più sono costosi. Che tonti, che eleganti, eh? Pensate ai tatuaggi. Pensate alla moda femminile, una spalla sì e una spalla no, un reggiseno sì, un reggiseno no, un calzino sì, un calzino no, un blu azzurro, roba da fa paura, cioè, ma è lo sfizio della fantasia. Vestitevi così, guardate come ve fa. Amici, noi seguiamo, che mangiamo? Come si dice? Per favore, a parte la pubblicità, per favore va sempre detto, ma noi siamo proprio toccati da ciò che vediamo. È tutto studiato, eh. Guardate che prima che una pubblicità va in onda, l'hanno provata centinaia di volte per sapere la cattura del cliente. Sanno tutto dove possono arrivare, come ci vestiamo, come ci mangiamo, come si mangia, come ci pettiniamo, una volta tutti rapati, una volta capelloni, una volta zozzoni, una volta quel che vi pare. Amici, cos'è questo? Sapete che Dante che diceva, come le pecorelle... Guardate la scena, escono dal chiuso a una, due, tre e le altre stanno timidamente atterrando l'occhio e il muso. Pum! E ciò che fa la prima, le altre fanno, addossandosi a lei se la s'arresta. La prima pecora che s'arresta, tutto il gregge, pum! Va contro la prima e cadono tutti per terra. Dice Dante, se la s'arresta, semplici e quiete, ma il perché non sanno. Seguono l'onda senza sapere il perché. Non hanno il discernimento, non hanno l'intelletto, non hanno il controllo di sé. Non sanno se questa sia bene. Tutti fanno così. spesso mi dico, Doni, così fan tutti. No, tesoro, non è vero. Così fan tutti. No. Alle 5 del mattino, le vostre figlie, che vanno a fare? Che vanno a fare in via delle cantine alle 5 del mattino, mezzo ubriache? Che vanno a fare? A dire il rosario? Non credo, Che dove vanno ste figlie vostre alle 3, alle 4 del mattino? Ma tenetele a casa! Dove vanno? E dopo succede quel che succede. È logico. Certo, il rosario una volta potranno dire, poi si stufano, amici. Ecco, così fanno tutte e così facciamo. Amici, Dio non ci propone questa esperienza. Dio ci propone una strada diversa. Ci propone la strada della verità, la strada della libertà. Gesù ci propone di essere veramente liberi. Il Signore, lungi dal mortificare la nostra personalità, l'aiuta a crescere, a formarsi. Egli ci personalizza con la sua conoscenza e col suo amore, fa nascere in noi la nuova creatura, consapevole e forte, quella che il mondo non può manipolare, perché non è più sotto la sua presa. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E chi cammina nella luce sa distinguere le cose, sa distinguere i valori, sa distinguere le ombre dalla realtà. Gesù ha detto, la verità vi farà liberi. Io sono la via, la verità e la vita. Adesso, attenzione, seguitemi perché è un discorso difficile, ma ve lo voglio fare una volta per tutte. Gesù ci dice, io sono la via, la verità e la vita. La verità vi farà liberi. È il cuore del dramma dell'uomo di oggi. Separare la libertà dalla verità. La verità senza la libertà espone l'uomo alle peggiori oppressioni. La libertà senza verità riduce l'uomo a vagabondare nel buio. E qui una parolina che dovete ricordare. Si entra nel relativismo etico, nel anarchismo morale. Spiego. Giovanni Paolo II, in un famoso discorso a Częstochowa, diceva «La sorte dell'uomo occidentale è insidiata dall'aver sradicato la libertà dalla verità». Poiché la liberazione della libertà dalla verità sull'uomo comporta la sua distruzione. La dignità dell'uomo viene degradata non solo nel totalitarismo sovietico comunista, nel mondo in cui lui ha vissuto, ma anche nella supposta connessione fra democrazia e relativismo etico. È possibile parlare oggi di diritti umani se non sappiamo neppure chi è l'uomo? Tu sei maschio o femmina? Ma non lo so. Ma come? La natura ci ha creato così? No. La natura non conta più. È un ipotesi culturale desueta. Tu sei maschio o femmina? Non perché la natura ti ha creato così, in organi distinti. Ma tu sarai maschio e femmina a seconda della tua percezione. E di qui sapete tutto quello che scaturisce. Leggete e verrà anche in Italia tutto questo, amici. Quindi la verità e la libertà vanno a braccetto. Se io mi sgancio dalla libertà e faccio della verità un'opinione, e le opinioni sono variabili, Facciamo un esempio. I segnali stradali sono a senso univoco, cioè tutti li interpretiamo nella stessa maniera. La verità è questa: i segnali stradali obbligano. Ma no, a me non mi va bene, io li voglio interpretare, e l'interprete come te pare, tu come te pare, diventano un'opinione di interpretazione. E come andiamo a finire? Ci ammazziamo tutti, perché non c'è più la sicurezza. Abbiamo sganciato la libertà, voglio fare il comodo mio, dalla verità che sono i segnali stradali. Sganciare la libertà dalla verità significa fare della verità un'opinione. Le opinioni sono tutte variabili, ognuno la pensa come vuole. Ditemi in queste condizioni, chi sa più ciò che è bene e ciò che è male? Quale punto di riferimento avete per dare il giudizio di bene e di male? Non c'è più. Esempio, in una scuola perugina la vicepreside stava parlando con la mamma degli alunni, quinto superiore, 18 anni, 19 anni. A un certo punto, mentre sta parlando con la mamma di un alunno, giù in fondo alla classe, questi ragazzi rumoreggiavano e facevano pugni, venendo contro le leggi della dignità della scuola. Al rimprovero della vicepreside, ma che fate? Signora, siamo diciottenni, siamo liberi. Ecco, vedete, la libertà. Siamo liberi, diciottenni, sganciata da che? Dalla verità che è il rispetto della scuola. Ognuno interpreta come gli pare. Invece, quindi, vedete, se io sgancio la libertà, faccio il comodo mio, perché non so più quello che è bene e quello che è male, non ho un punto di riferimento. Ma la verità senza la libertà dà luogo molte volte all'oppressione. Come una libertà senza verità dà origine a tutti i mali che sono nel mondo. Diceva Cicerone, legibus servi sumus ut liberi esse possimus. Noi siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. La legge ci dà, offre la possibilità di essere libero. La libertà, attenti a questo, amici miei, così anche i vostri figli lo insegnate, non sta nella capacità di scegliere fra bene e male. Il drogato non è, cioè, faccio come mi pare, va bene, ma non sei più un uomo libero. L'alcolizzato, lo stupratore, il violento non sono persone libere, sono quelli che Dante chiama che l'intelletto mettono sotto al talento, che mettono la ragione sottomettono agli istinti. Amici, ma seguire gli istinti senza la ragione e non è possibile, questa non è libertà. La libertà, l'osservanza delle leggi ci offre la possibilità di essere uomini liberi. Chiaro il discorso? Quindi chi fa il male non è libero. Quindi la libertà sta non faccio il comodo mio, scelgo no! Scegliendo il male sei schiavo. Ma la libertà, come diceva Montesquieu e a tanti altri filosofi, anche in teologia, sta nello scegliere ciò che è il miglior bene nell'ambito del bene. Il miglior bene nell'ambito del bene per potermi ben realizzare. Amici, non so se mi sono spiegato bene. Turoldo diceva a suo tempo, questo non è tempo di coscienze libere. Questo è tempo di tirannia assassina, a suo tempo. Pensate se fosse vissuto oggi. Quindi vedete, libertà e verità devono essere sempre a braccetto, perché se la sgancio l'una dall'altro, se sgancio la libertà senza la verità, faccio il comodo mio e non so più quel che è bene e male, e compio tutti gli errori possibili. Ma se io ho la verità senza la libertà, purtroppo combino dei grossi guai dall'altra parte. Vedete, Turoldo dice, si affida al libro dell'Esodo contemplando Mosè sul roveto, dice, non c'è liberazione dell'uomo, di nessun uomo, se non come un fatto religioso. O è Dio che libera o non c'è libertà. Gli uomini non possono liberare, perché? Sentite perché. Nessuna ideologia ha mai liberato l'uomo. Le ideologie hanno segnato appena delle successioni. Lo stesso concetto di rivoluzione, in nome di un'ideologia, è un assurdo. Guarda, leggete la storia. Il superamento di un'ideologia vuol dire l'avvento di un'altra ideologia, e creano sempre organismi di potere e quindi diventano a loro volta strumenti di oppressione. Così l'uomo, in nome della ideologia, è sempre dominato dall'uomo. E lui dice, portatemi degli esempi nel mondo. È venuto il fascismo, il comunismo, il capitalismo, tutte queste cose, ditemi, ma cosa hanno prodotto? Gli stessi effetti di prima, hanno chiamato etichetta di nome, ma il prodotto è sempre quello. Perché? Perché è tutto radicato nell'egoismo umano, che è eterno. Se tu dice Turoldo, Mosè, prima di essere liberatore, ha dovuto fare l'esperienza del rovetto ardente, quella voce, chi sei tu? Io sono Yahweh, colui che è, io sono colui che libera, voleva dire, il liberatore del popolo egiziano. E dice, che ha fatto Mosè? Ha ammazzato un uomo. E prima di essere liberatore è dovuto passare per il deserto, perché il deserto, dice Turoldo, è il confronto con gli assoluti, è la via della liberazione. Prima devi bruciare dentro di te tutti i tuoi idoli, tutti i tuoi inganni, e poi superare tutti gli interrogativi umani, salire il monte di Dio e trovare una soluzione che spazi oltre te stesso e oltre le cose. L'angelo del Signore gli apparve nella fiamma di fuoco che non si consumava. Così il roveto della libertà non si spegnerà mai, e perciò l'Esodo sarà il libro di tutti e di sempre. Oltre che una realtà, esso è una perenne profezia. Solo la voce che parla da quel roveto è voce di liberazione. Il nome di Dio dell'Esodo è colui che libera. E solo quando Mosè tornerà di nuovo fra fratelli, in forza di quel nome, sarà un vero liberatore. Sentite che stupendo, eh? Tutti i nostri Mosè, da di là a di qua, di tutti i paesi, c'era al tempo il famoso ministro della guerra israeliano Dayan, chi è anziano se lo ricorda, aveva un occhio solo, no? Quando fece le guerre del Sinai contro gli egiziani, un occhio solo. Dice Turoldo, tutti i nostri Mosè oggi si chiamano Dayan e per di più hanno un occhio solo e mancano della fede. Ecco perché libera solo il Signore. Con le cose umane non si libera l'uomo, perché l'uomo o si sgancia dalla sua natura corrotta, rovinata dal peccato, o, e si affida a Dio, oppure diventerà un oppressore, un dominatore, cambiano i titoli, ma il risultato è sempre quello. Allora amici, permettete che io canti con Turoldo, che è il mio amore, sentite che bello, è la canzone dei deportati. Vi ricordate, dopo 40 anni di prigionia in Babilonia, no? Ciro dice, tornate a casa, e questi hanno paura di tornare a casa, paura, ma come? Dopo 40 anni, come cantare i canti di Sion in terra straniera? Mi si attacchi la lingua al palato, se io Gerusalemme non ti metto in cima ai miei pensieri. Sentite, abbiamo appeso le nostre cetre agli alberi, non possiamo cantare in Babilonia i canti di Sion, però nel contempo hanno tanta paura di tornare a casa. Sentite, tornavamo dai lagers, come torrenti in piena, verso la terra del sole, tutti i volti erano in pianto e il cuore impazziva nella paura di sentirci liberi. Mamma mia, paura di sentirci liberi dopo 40 anni di schiavitù. Ma non sapevamo, Signore, quanto è difficile essere liberi. Mario Grecchi, il cui sangue ho toccato con le mie mani, non darebbe la sua vita oggi per questa Italietta. Sto ragazzo ventenne che io non ho conosciuto direttamente, ma i suoi familiari, il suo sangue, il crocifisso spezzato dal mitra del Tedeschi, l'ho toccato io con le mie mani. E tornerebbe oggi Mario Grecchi a dar la vita per quest'Italia? Non credo, non credo. Noi pensavamo di creare la libertà. Io tornerei, quindicenne di allora, a parlare di democrazia sotto il bastone dei comunisti che mi avrebbero impiccato con la mia famiglia su al Grocco? Erano già preparate le piante per i miei genitori, per me, per la mia sorella. Poi arrivavano gli americani, per fortuna, buttarono via tutto e passò tutto quanto. Io tornerei a tutte le notti andavamo quindicenni a parlare di democrazia con De Gasperi, e io oggi, no, non ci tornerei. Noi pensavamo ad un popolo libero, guardate, oggi siamo liberi, siamo tutti schiavi, siamo. Amici, torna Signore, disperdi quanti nuovamente hanno ucciso milioni di morti. Anch'essi sono divenuti assassini, hanno superato l'infamia dei vinti. Torna Signore, torna e fai giustizia di tutti i potenti maledetti che usano perfino il tuo nome. Almeno gli ultimi poveri del mondo conoscano inni di pace. Buona domenica. Scusate tutte le interruzioni, ma raccapezziamo qualcosa risentendole. Oggi vi ho detto cose meravigliose. Sono 3 giorni che preparavo questa omelia. Dianzi un ragazzo da Milano mi ha chiamato e mi ha detto: io l'ascolto tutte le domeniche e apprezzo, nonostante la sua età, la preparazione delle omelie. Tesoro, gli ho detto, per 2 motivi io mi preparo: il rispetto alla parola di Dio e il rispetto alla gente che mi ascolta. Non sono credibile, stupidaggine, e manchi i miei pensieri, ma quelli di Cristo inseriti nel nostro contesto.